Oggi si parla d'Europa. Abbiamo deciso di fermarci a pensare a cosa sia concretamente l'Europa per noi cittadini. L'Unione Europea ha tra i suoi principali obiettivi di promuovere la pace e il benessere dei popoli, grazie a direttive e regole decise insieme. Ma purtroppo non si è sempre tutti d'accordo. Anzi, è molto improbabile che ciò accada. Un esempio sono le disquisizioni sulle norme inerenti all'immigrazione. C'è chi la pensa in un modo e chi nell'altro, e così c'è pure chi, indignato per le decisioni prese e soprattutto per quelle non prese da chi dovrebbe rappresentarci, ha pensato di dire la sua. Gabriele Del Grande, Khaled Saliman al-Nassiri, Tareq al-Jabr e gli altri dello staff hanno deciso di compiere un viaggio che li avrebbe portati fino al nord Europa assieme ad alcuni passeggeri, diciamo illegali. Questo è stato un viaggio clandestino, ma non fino a se stesso. È stato documentato, filmato ed in seguito montato con lo scopo di farne un film documentario che è stato finanziato da ben 2617 persone attraverso un sistema di crowdfunding. Così è nato Io sto con la sposa. Ora Antonio ci parlerà del film. Ciao Antonio.
Ciao Jacopo. Io sto con la sposa è la storia degli stessi ideatori del film che assieme ad una compagnia di complici hanno inscenato un corteo nuziale per giungere fino a Svezia con una famiglia di immigrati nordafricani. Un viaggio del genere sarebbe stato impossibile e punito come reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ma essendo un film finanziato da più di 3.000 persone, in caso di un'eventuale denuncia gli imputati sarebbero stati veramente troppi.
Io sto con la sposa può quindi essere un interessante spunto di dibattito politico e, perché no, anche morale. La parola a te, Jacopo, per l'intervista a Gabriele Del Grande, regista del film.
E siamo in collegamento telefonico con Gabriele Del Grande, regista del film Io sto con la sposa. Buonasera, Gabriele.
Buonasera.
Allora, guardando il tuo film, ci siamo resi conto che per noi che siamo nati alla fine degli anni 90, l'Europa è qualcosa che si dà per scontato. Noi ci possiamo muovere, ma non sempre è stato possibile farlo, e nemmeno tutti oggi possono. Secondo te, la libertà di movimento e di circolazione è qualcosa di acquisito nel momento in cui un'intera generazione la dà per scontata, o è qualcosa che si potrebbe anche rischiare di perdere?
Ma è una questione di potere fondamentalmente, quindi assolutamente sì, rischiamo di perderla. Già adesso purtroppo in alcuni paesi vediamo erigere delle restrizioni anche verso cittadini europei, penso alla Bolivia piuttosto che l'Algeria, piuttosto che l'Iran, sono tanti paesi che applicano in modo equivalente le stesse restrizioni che l'Europa applica ai cittadini di quei paesi lì. Quindi non è un qualche cosa che è dato per sempre, frutto di accordi politici che si possono scrivere, si possono anche modificare. Sicuramente è una libertà fondamentale, quindi dovremmo tutti quanti renderci conto del valore di questa cosa qua e lavorare perché tutti i cittadini di qualsiasi stato del mondo possano godere di quella stessa libertà.
Ho capito. In un'intervista a Radio Jeans, l'antropologo Marco Aime, parafrasando il Metternich, ci diceva che l'Europa è un'espressione geografica. Sei d'accordo con lui oppure Europa è un'espressione politica, culturale o è tutte queste cose insieme?
Ma probabilmente è tutte queste cose insieme. Poi diciamo, l'Europa è soprattutto un discorso, io penso. Nel senso è un discorso, una rappresentazione. Che ci facciamo, in cui decidiamo di credere, in cui decidiamo anche noi appunto che forma darle, diciamo così, non è qualcosa che esiste a prescindere. E proprio perché c'è questo discorso che è culturale e che è politico, siamo in grado, secondo me, di definirla e di definirne anche i valori, diciamo così. L'Europa può essere semplicemente uno spazio di libero mercato per far circolare i capitali e fare il gioco della grande finanza, oppure può essere invece un territorio veramente di condivisione di una serie di valori, di una serie di libertà che in dialogo con altre realtà del mondo. A me piace di più questa seconda ipotesi.
Mm-hmm. Senti, nel film si vede chiaramente che ci sono stati dei momenti in cui ognuno di voi ha avuto paura di quello che stavate facendo, pur sapendo di non far nulla di male in fondo. Come avete fatto a trovarvi e a trovare delle persone che avessero il coraggio di sfidare una legge che considerano ingiusta?
La paura c'è stata sicuramente, più che altro perché appunto tecnicamente rischiavamo di essere arrestati, perché pur essendo un'azione non solo bella ma anche giusta, ai nostri occhi, alle nostre coscienze, tecnicamente era ed è illegale. Come ci siamo trovati? Ma siamo fondamentalmente un gruppo di persone che ha lasciato un pezzo di cuore in Siria, diciamo così, per cui siamo italiani, siamo palestinesi, siamo siriani e in comune abbiamo questo sentirci parte di questo mare, di questo Mediterraneo, questo sentire la guerra in Siria con tutti i suoi morti, un dramma che ci tocca da vicino.
Oggi, a film finito, con i riconoscimenti ottenuti, avete ancora paura? Che cosa rischiate esattamente e come pensate eventualmente di tutelarvi?
Ma diciamo, sicuramente abbiamo meno paura, per il semplice fatto che non siamo più soli. Cioè, ci sono 2617 persone, che sono i nostri 2617 produttori dal basso. Questo è un film che è stato completamente finanziato dalla gente. E quindi sono, insomma, queste 3000 complici, in qualche modo, che abbiamo. Per cui se dovessero farci male un processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dovrebbero iscrivere nel registro di indagati più di 3000 persone. È la nostra forza, il fatto che abbiamo fatto diventare questa azione di disobbedienza civile è un atto politico, collettivo, che ha coinvolto migliaia di persone.
Ma ti stai occupando te completamente della diffusione del film?
Come?
Dico, ti stai occupando te completamente della diffusione del film?
Sì, la stiamo seguendo noi, diciamo, in percorso. Cioè, abbiamo due circuiti paralleli, nel senso che da un lato c'è la distribuzione quella classica nel cinema, nelle sale cinematografiche, dall'altra c'è una distribuzione che è fatta con le associazioni dal basso, e in 5 mesi abbiamo raggiunto più di 100.000 persone in quasi 300 città italiane.
Gli ascoltatori di Radio Jeans sono per lo più studenti delle scuole superiori. Che cosa vuoi dire ai giovani? C'è un consiglio che vuoi darci? Un appello che vuoi lanciare?
Ma diciamo un po' l'esperienza del nostro film, insomma, di seguire sempre i propri sogni, insomma, che siano appunto quello del Mediterraneo che ci unisce, che è un po' l'idea che c'è alla base del film, oppure quello del anche semplicemente con la storia di quando abbiamo prodotto questo film, è una bella storia che appunto invita a non mollare mai, insomma, se avessimo aspettato finanziamenti di qualche casa di produzione questo film non l'avremmo mai fatto, no? Invece abbiamo creduto nella cosa dal basso, online, coinvolgendo migliaia di persone, quindi insomma, penso che anche questo sia un bel messaggio per voi.
Va bene. E per concludere
Io nel frattempo sono salito sul treno.
Va bene. Guarda, per concludere volevamo veramente ringraziarti di cuore e dirti che potrai trovare la trasmissione su www.radiojeans.net.
Ok, grazie.
E dalla redazione Radio Jeans dell'Istituto Italo Calvino di Genova vi salutiamo e vi ringraziamo per l'ascolto.